Dal Salmo 71. Dio, affida al re il tuo diritto, al figlio di re la tua giustizia. Egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia e i tuoi poveri secondo il diritto. Benedetto il Signore, Dio di Israele. Le montagne portino pace al popolo e le colline giustizia. Ai poveri del popolo renda giustizia. Salvi i figli del misero e abbatta l'oppressore. Benedetto il Signore, Dio di Israele. A lui si pieghino le tribù del deserto, mordano la polvere i suoi nemici. I re di Tarsis e delle isole portino tributi. I re di Saba e di Seba offrano doni. Benedetto il Signore, Dio di Israele.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore Gesù disse: «Quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio. È più facile, infatti, per un cammello passare per la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio». Quelli che ascoltavano dissero: «E chi può essere salvato?» Rispose: «Ciò che è impossibile agli uomini è possibile a Dio». Pietro allora disse: «Noi abbiamo lasciato i nostri beni e ti abbiamo seguito». Ed egli rispose: «In verità vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o moglie o fratelli o genitori o figli per il regno di Dio, che non riceva molto di più nel tempo presente e la vita eterna nel tempo che verrà».
Pace bene amici, ben ritrovati a questo appuntamento con la liturgia festiva. È necessario, come sempre, leggere questo brano del Vangelo situandolo nel suo contesto per interpretarlo correttamente. E subito prima troviamo l'episodio di un notabile, si dice qui, mentre nei passi paralleli si presenta questo uomo come un giovane ricco. Questo notabile o giovane ricco che sia chiede a Gesù come deve comportarsi per possedere la vita eterna. E il Signore risponde: «Tu conosci i comandamenti, non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, onora tuo padre e tua madre, non testimoniare il falso». Questo uomo, di cui non si dice il nome, risponde: «Tutte queste cose le ho osservate fin dalla giovinezza». Udito ciò, Gesù disse: «Una cosa ancora ti manca. Vendi tutto quello che hai, distribuiscilo ai poveri e avrai un tesoro nei cieli. E vieni, seguimi». Ma quello, udite queste parole, divenne assai triste perché era molto ricco. Quando Gesù lo vide così triste, disse: «E siamo al Vangelo odierno. Quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio». Ecco, questo è il contesto, è l'episodio che poi permette a Gesù di esprimere il suo pensiero circa la ricchezza o le ricchezze. Quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio.
Si parla di ricchezze materiali, sembrerebbe dal Vangelo, però io credo che il discorso possa essere allargato, no? Anche alle ricchezze, diciamo, chiamiamole spirituali, le ricchezze interiori, o comunque può essere allargato al fatto che a volte l'uomo crede di essere chissà chi, crede di bastare a se stesso, crede di sapere tutto, no? E invece questo Vangelo ci fa capire che quello che è importante non è tanto il sapere tutto, quanto il credere nel Signore Gesù, il Signore Gesù che ci accompagna, che è con noi, che e seguirlo in tutto, il dare il giusto posto al Signore, cioè il primo posto al Signore, tutto il resto è un'aggiunta, è un sovrappiù. E credo che il Vangelo ci voglia fare capire questo, non solo il fatto che sia difficile per chi possiede ricchezze, ma poi può essere difficile per chi possiede ricchezze ed è attaccato alla ricchezza, cioè non la lascia e non è capace di condividerla, allora può essere difficile. Ma se uno anche ha delle ricchezze, però queste ricchezze che ha ricevuto le ritiene non di sua proprietà, ma proprio un dono ricevuto, perché appunto sono dei doni che uno ha ricevuto, allora è in grado anche di condividerle con gli altri, cioè di farle partecipi gli altri. Ecco che allora diventa, non è più una ricchezza tenuta per sé, una ricchezza egoistica, ma è una ricchezza che può servire per sé e per il bene comune. Questo credo che debba essere chiara, questa cosa. E quindi ecco che credo che vada inteso anche in questo senso il Vangelo di oggi, non solo nel senso di una ricchezza di denaro, di proprietà o di qualche cosa. E l'altra cosa bella che ci viene detta, che ci viene annunciata, è che chi lascerà tutto a causa del Signore, cioè chi metterà al primo posto il Signore Gesù. E io non credo che questo che sia riferito solo a quelli che fanno un determinato tipo di scelta vocazionale, ma credo a tutti coloro che mettono al primo posto il Signore Gesù e che quindi danno la priorità a Lui, alla Sua parola, al Suo Vangelo, al Suo messaggio, al Suo amore. Ecco, quelli che metteranno al primo posto Lui e tutto il resto in Lui, né dopo né prima, in Lui, ecco che allora verrà data la ricompensa, cioè riceveranno molto di più e la vita eterna nel tempo che verrà. Credo che questo invito lo dobbiamo sentire per tutti. A volte lo leggiamo pensando alle persone consacrate, no? Ai preti, alle suore, ai frati, ai monaci, ma io credo che il Signore l'abbia detto per tutti. Tutti noi dobbiamo essere capaci di mettere Lui al primo posto, davanti ad ogni cosa, anche davanti a una moglie, a un figlio, a un marito, a una mamma, a un papà, cioè il primo posto, giustamente, poi ci dobbiamo occupare della moglie, del marito, del papà, del figlio, del nonno, eccetera, eccetera, ma il primo posto deve essere per il Signore e tutti gli altri affetti devono essere in Lui. È solo così allora sono degli affetti veri, profondi, belli, che danno gioia nella vita.
Sì, credo che ci sia un tema che lega tutte le letture di questa settimana e che è il tema della sapienza umana rispetto alla sapienza di Dio. Nel Vangelo, appunto, la sapienza umana è quella che ti dice che chi è ricco è felice. Del resto, anche ai tempi di Israele, anche nell'etica degli israeliti, la ricchezza era considerata una benedizione, no? Se sei ricco, se hai tanti beni, vuol dire che Dio è contento di te, ti benedice. Il Vangelo dice, attenzione, no? La vera sapienza non sta solo in questo luogo comune, ma, come dicevi tu Irene, nel saper mettere il Signore al primo posto. E allora se la ricchezza che possiedi, se le cose che possiedi, che possono anche non essere tante da un punto di vista quantitativo, se tu hai poco, ma quel poco ti occupa il cuore e non te ne sai staccare, sei ricco, no? Nel senso che il tuo cuore è attaccato a delle cose che gli impediscono di rivolgersi verso il Signore e verso gli altri. Ecco quindi la ricerca della sapienza, di ciò che è davvero importante agli occhi di Dio. E questa ricerca la troviamo, per esempio, nella prima lettura, che ci racconta la notte di Salomone prima di diventare re. Salomone era il figlio di Davide, sappiamo che è ricordato come il re saggio per eccellenza, e appunto nella notte prima di diventare re lui fa questo sogno dove il Signore gli appare e gli dice chiedimi che cosa vuoi che io ti conceda per il tuo regno. E Salomone, ecco, immaginiamoci, pensa, passa in rassegna tutte le cose che potrebbe chiedere al Signore: una vita lunga, il potere incontrastato, un regno grande, e però alla fine sceglie che cosa? Dice questo: concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Chiede la sapienza, chiede la grazia di saper fare bene, di saper compiere bene il suo ruolo di re per rendere giustizia al suo popolo. Ecco, potremmo dire che allora il messaggio che ci viene è che la vera sapienza consiste nel saper vedere le cose con gli occhi di Dio, no? Non decidiamo noi che cosa deve essere quello che è giusto per la nostra vita, ma impariamo a guardare le cose con gli occhi di Dio. Anche noi, se potessimo chiedere quello che vogliamo al Signore, che cosa chiederemmo? Quante volte nella preghiera noi magari chiediamo delle cose, nel senso che in fondo chiediamo che la volontà di Dio si conformi alla nostra. Signore, fa che accada questo, magari anche giustamente, perché abbiamo dei giusti desideri nel cuore per noi, per i nostri cari, però in fondo chiediamo al Signore di uniformare la sua volontà alla nostra. E invece dovremmo dire come Salomone: concedi al tuo servo un cuore docile, cioè concedi che la mia volontà si conformi alla tua, che io sappia vedere nelle cose che accadono la tua volontà che si manifesta nella mia vita. Ecco, è la sapienza di Dio rispetto alla sapienza degli uomini. È sempre una sfida, no? Perché noi non è così facile. È facile dirlo, non è poi facile quando questa cosa entra nella concretezza della nostra vita. Ma ecco, la parola di Dio di oggi ci aiuta e ci spinge in questo senso.
Prendiamo dagli studi di Radio Missione Francescana il commento alla liturgia decima domenica dopo Pentecoste. Il brano del Vangelo, il tema che viene svolto in questa liturgia della parola, è quello della ricchezza, dei beni, della sapienza, di come vivere bene in questo mondo se vogliamo essere parte del regno di Dio, della comunità cristiana, dei discepoli di Gesù. Quello che diceva prima Irene riguardo le ricchezze lo ritengo essere molto giusto, perché Gesù non parla qui semplicemente di ricchezza materiale, perché non sarebbe comprensibile la domanda che gli apostoli, i discepoli pongono al Signore, i quali chiedono: ma chi potrà salvarsi se le cose stanno così? Chi può essere salvato? Di fatto gli apostoli avevano lasciato tutto, case, famiglie, dopo lo dirà Pietro, lo evidenzierà meglio: noi abbiamo lasciato tutto, casa, moglie, fratelli, abbiamo lasciato tutto. Ma perché si dovevano porre il problema e rimanere impauriti, timorosi, al punto tale da formulare una domanda del genere: chi può essere salvato? In fondo loro avevano lasciato le loro ricchezze, i loro beni, anche umani, la loro professione. Forse non avevano lasciato proprio tutto, forse nessuno lascia veramente tutto. Forse, come si diceva prima, la ricchezza di cui Gesù parla non si riduce a una semplice rinuncia dei beni materiali. Bisogna fondamentalmente lasciare se stessi. È quello che poi Gesù richiederà, e lo si legge altrove nel Vangelo, richiederà come condizione a coloro che lo vogliono seguire. Se qualcuno vuole essere mio discepolo, rinneghi se stesso, oppure, un'altra traduzione, smetta di pensare a se stesso. Quindi ricchezza è anche ritenere per sé qualche cosa a proprio uso e consumo, le doti, i talenti ricevuti da Dio. Se i beni di ogni tipo non sono messi a disposizione e al servizio degli altri, impediscono la cittadinanza al regno di Dio. Allora bisogna che si impone una verifica, cioè possiamo chiederci: ma abbiamo lasciato tutto, quello che diceva prima Irene, ma attemperiamo Gesù a tutto il resto oppure no?
E infatti nel brano del giovane ricco che tu hai ricordato, che precede appunto la lettura del Vangelo che abbiamo fatto, Gesù in fondo dice al giovane: dai i tuoi beni ai poveri, cioè non ti dice distruggili, bruciali, ma in fondo dice mettili a disposizione. Quello che lui non si sente di fare è proprio questa condivisione, no, dei suoi beni, e per questo forse se ne va triste. Quindi è molto vero, Gianni, quello che dicevi adesso: la ricchezza diventa ricchezza solo nel momento in cui tu non sei capace di condividerla, perché muore con te in fondo, no? Diventa una cosa sterile. I beni del mondo, la ricchezza, che in sé sono una cosa buona perché possono diventare fonte di benessere, di vita per tutti, tu li fai morire tenendoli richiusi nel tuo ego. La seconda lettura, sempre restando in tema di sapienza umana e di sapienza cristiana e di sapienza di Dio, ci mostra un po' come San Paolo abbia vissuto questo dilemma. Infatti San Paolo sappiamo che era un uomo colto, formato anche alla cultura greca. Sappiamo che quando lui fece la prima predicazione ad Atene con i greci, fece un discorso improntato alla sapienza umana, no, filosofica dell'epoca, ma quando arrivò a parlare di Gesù Cristo morto e risorto, tutti se ne andarono e gli risero dietro. E allora a quel punto lui capì che c'è una sapienza che va oltre la sapienza umana. E infatti nel brano di oggi, che è tratto dalla lettera ai Corinzi, dice proprio questo: dice: fratelli, se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo, si faccia stolto per diventare sapiente, perché la sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio. E allora cosa significa questo? È un po' lo stesso discorso della ricchezza materiale di prima, no? Anche la ricchezza intellettuale, che di per sé è una cosa positiva, perché la conoscenza, la cultura può avvicinare a Dio, può aiutare a capirlo meglio, però deve essere in grado di fare quel salto di qualità che non la chiude in una sua autoreferenzialità. Ecco, deve essere una sapienza umana, una sapienza del mondo, ma sempre aperta a qualcosa di più, no? Aperta alla possibilità di essere illuminata da qualcosa che viene al di fuori di lei. Altrimenti, se si chiude in se stessa, anche la sapienza umana è una forma di ricchezza, che poi in ultima analisi è quella che ti allontana, che ti separa, che ti preclude la possibilità di essere salvato, no? Perché se tu non capisci che per essere salvato hai bisogno di qualcosa che viene da fuori di te, tu non puoi accedere a questa salvezza. Questo vale un po' in tutti i campi, no? Anche nel campo della sapienza, della cultura. Se vuoi che il cerchio si chiuda e questa, il tuo sapere diventi una fonte anche davvero di conoscenza vera, devi aprirti alla possibilità che venga completato da qualcos'altro.
Sì, a me viene in mente che la domenica scorsa abbiamo letto il brano dove veniva unto re Davide, E appunto il Signore in quel brano dice: io non guardo quello che guarda l'uomo. Quindi stava cercando tra i figli più grandi di esse colui che poteva diventare re, e invece poi alla fine scopre che è quel più piccolino, quello che è a guardare il gregge, che sarà poi unto re. E appunto il Signore ribadisce che lui non guarda quello che guarda l'uomo. E a questo proposito, e la stessa cosa vale adesso, no? Salomone dice: ma io sono giovane, sono un ragazzo. Ebbene, io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi, e quindi chiede al Signore: concedimi un cuore docile perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Quindi Salomone si rende conto di essere piccolo davanti al Signore e quindi di avere bisogno di chiedere appunto la saggezza, la sapienza per poter governare. E quello che è bello nella seconda lettura che ha citato adesso Marco, a me piace tanto l'ultima frase, no? Quando nella seconda lettera appunto ai Corinzi Paolo dice: nessuno ponga il suo vanto negli uomini, perché tutto è vostro, Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro, tutto è vostro, ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. Cioè, questo presuppone che nella nostra vita noi possiamo godere di quello che abbiamo, no? Sia dei beni materiali, ma anche dei beni, degli affetti, delle cose belle che il Signore ci dona, no? Però li dobbiamo godere nel modo giusto, sapendo che tutti apparteniamo a Dio. E questa forse è la cosa più difficile, no? A volte anche negli affetti, perché quando si vuol bene a qualcuno, a volte si vuol bene in un modo molto chiuso, molto egoistico, si vuole questo qualcuno tutto per sé. E poi si rischia di perdere, no? È l'esempio che a volte fanno del pugno e della sabbia, no? Che con più stringi il pugno, con più la sabbia esce dalla tua mano, no? E invece se tutto viene messo nel Signore, tutto diventa più grande, tutto diventa più stabile, tutto diventa eterno, anche i beni di questo mondo. Però poi non dobbiamo neanche dimenticare che la sapienza passa anche attraverso la croce, cioè la sapienza del cristiano è anche la sapienza della croce, la sapienza di Gesù Cristo, la sapienza che è stoltezza davanti agli uomini, ma che nel Signore è sapienza vera. Quindi l'accettare anche la croce, accettare anche quello che, anzi, accettarla sapendo che anche dietro il discorso della croce c'è uno strumento di salvezza, che anche la croce può diventare strumento di grazia, strumento di redenzione, strumento di santificazione, cioè che anche la croce può essere una ricchezza, anche se a volte magari noi dubitiamo di questo, no? Però la sapienza della croce è la vera sapienza, non ce n'è un'altra. Quindi non sono certo i successi di questo mondo che ci tornano la sapienza, ma è il saper stare comunque e sempre con il Signore che ci rende sapienti, che ci rende saggi in questo mondo.
Riprendiamo il nostro commento alla liturgia festiva, tema quello della ricchezza. il giovane ricco, il notabile, chiunque sia questo personaggio anonimo, chiede al Signore cosa deve fare per possedere la vita eterna. Non si tratta di una domanda banale, si tratta di vita eterna. E il Signore risponde, ma lui, siccome è molto ricco, non accoglie questo invito a lasciare tutto. Ma questo lasciare tutto pone a noi un altro problema, come l'apostolo ai discepoli e agli apostoli. Chi potrà salvarsi? Nel senso che non è cosa da niente il rinunciare a se stessi, alla propria logica e al proprio modo di impostare la vita, i propri progetti. Come facciamo? Il Signore risponde: questo è impossibile per gli uomini, ma a Dio niente è impossibile. Allora anche in questo nostro impegno a seguire il Signore, a diventare Suoi discepoli, a seguirlo nonostante le fatiche del caso, noi abbiamo la certezza, la parola di Dio ci sostiene in questa certezza, che non siamo soli a operare questo discernimento tra ciò che è bene e ciò che è male, a vivere secondo la logica del Vangelo, a utilizzare quello che noi possediamo per aiutare gli altri, per tirare fuori gli altri da una situazione di bisogno. È impossibile per noi saper mettere al primo posto sempre, comunque, ovunque Dio, però abbiamo questa parola del Signore che ci consola, ci sostiene, perché ci dice: sì, in questa fatica di seguirmi io sono con te, non dimenticarlo mai, io ti ho detto di seguirmi, non di precedermi, quindi tu cadenza il tuo passo secondo il mio passo, perché a Dio niente è impossibile. Ecco, se qualcuno vuole essere mio discepolo, rinneghi se stesso. Pietro si accorge che non ha lasciato tutto. Ha lasciato tutto in parte, ma non ha lasciato tutto. Ecco quello che dicevo prima a Marco, in fondo non si tratta di guardare in un modo negativo quelli che sono i beni terreni. Si tratta di metterli a disposizione, di trafficarli, questi talenti, per il regno. E questo sguardo positivo lo possiamo cogliere dalla risposta di Gesù, che dice: non c'è nessuno che ha lasciato tutto, fratelli, sorelle, eccetera, e non riceva molto di più qui in questa vita, in fratelli, sorelle, eccetera, il centuplo, dice Gesù altrove, e poi la vita eterna. Quindi quella che cercava il notabile, questo giovane o anziano ricco, chiunque esso sia, era la vita eterna, e la vita eterna è proprio un perdere la propria vita per ritrovarla. Insomma, la ricchezza comunque è sempre un problema, nel senso che con fatica è più facile che un cammello passi attraverso la cruna di un ago che un ricco materialmente, che un ricco spiritualmente possa passare dentro, entrare dentro il regno di Dio.
Ma io volevo solo sottolineare due temi che mi sembra emergano da queste letture. Uno è il tema della tristezza / gioia. Abbiamo detto che sapienza è saper vedere la realtà con gli occhi di Dio, no? Cioè andare oltre quel luogo comune, quell'apparenza umana, e guardare alle cose, al mondo con gli occhi di Dio. Ecco, vedere la realtà con gli occhi di Dio significa allora anche saper prendere le distanze dalla tristezza. In fondo il giovane, il notabile, insomma, se ne va triste perché sente dentro di sé l'incapacità di accogliere un dono, no? Se è triste perché intuisce che davanti a lui c'è la possibilità di un dono, di qualcosa di grande, ma percepisce che lui non è in grado di accogliere questo dono, non riesce a guardare alla sua vita, alle cose che ha con gli occhi di Dio, e rimane attaccato a questa visione troppo umana che gli impedisce così di fare quel salto di qualità. E l'altro tema invece è quello che aveva già sottolineato Padre Gianni prima e anche Irene, che non si può disgiungere la sapienza di Dio dalla sapienza della croce, perché se no alla fine si rischia di vedere anche la religione, il cristianesimo, come semplicemente una ricetta per un vivere bene. E questo è un po' un rischio, no? Ci dimentichiamo che alla fine della sapienza di Dio c'è la sapienza della croce. E infatti San Paolo, in un altro punto della lettera ai Corinzi, dice questo, proprio parlando della sapienza umana rispetto alla sapienza, dice: i greci cercano la sapienza, i giudei cercano i miracoli, cioè la potenza, ma io ho scoperto Cristo crocifisso, che è sapienza di Dio e potenza di Dio. Cioè alla fine non si può prescindere da questa logica, se vogliamo entrare fino in fondo nella logica della sapienza di Dio. E a questo proposito volevo leggere una frase di Bonhoeffer che ho trovato e che dice così: Dio si lascia espellere dal mondo e appendere in croce. Dio è impotente e debole nel mondo, e proprio così, soltanto così, Egli è vicino a noi e ci è d'aiuto. Cristo non ci aiuta in forza della sua onnipotenza, ma mediante la sua debolezza e con la sua passione. Soltanto il Dio sofferente è in grado di prestare aiuto. E questa è l'inversione di tutto ciò che l'uomo religioso si attende da Dio. L'uomo è chiamato a partecipare della passione di Dio di fronte al mondo. Ecco, interessante, eh? L'uomo è chiamato a partecipare della passione di Dio di fronte al mondo. Questa passione di Dio di fronte al mondo, che è la sapienza di Dio e che si manifesta attraverso la croce.
Anch'io volevo dire qualcosa appunto sulla sapienza della croce, perché a volte quando sentiamo queste parole pensiamo subito solamente alla sofferenza. La sapienza della croce, certo che è anche sofferenza. Gesù Cristo in croce ha sofferto, però Gesù Cristo in croce ci ha dato il massimo dell'amore. È una sofferenza che si basa sull'amore, non sulla sofferenza in se stessa, ma una sofferenza basata sull'amore, su un amore grandissimo, ed è questo che dà valore alla sofferenza. La sofferenza da sola non avrebbe nessun valore, ma una sofferenza patita, sofferta, portata con amore, nell'amore, è trasfigurante, si trasfigura e trasfigura anche gli altri, ed è quello che è successo con la passione, la morte e la resurrezione di Gesù Cristo. Quindi non dobbiamo mai disgiungere la parola croce dalla parola amore, perché la croce ha senso nell'amore, con amore e per amore. Anch'io volevo citare due frasette di San Paolo, appunto, sempre nella lettera ai Corinzi, ma all'inizio, quando dice al capitolo 2: «Anch'io, fratelli, quando sono venuto tra voi, non mi sono presentato ad annunziarvi la testimonianza di Dio con sublimità di parola o di sapienza. Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e questi crocifisso. Io venni in mezzo a voi con debolezza, con molto timore e trepidazione, e la mia parola e il mio messaggio non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio». Quindi una fede che non si basa sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Non mi sono presentato in mezzo a voi con parole sapienti, eccetera, ma sono in mezzo a voi annunciando Gesù Cristo e questi crocifisso. Quindi poi lo Spirito Santo dà senso e valore a tutto questo, trasfigura tutto questo e ci fa capire anche la grandezza di questo tipo di sapienza cristiana, che non è assolutamente uguale alla sapienza umana.
Thank you.
Con questa riflessione sulla sapienza cristiana, che sapienza che viene da Dio, che sapienza che viene dal dono dello Spirito che ci guida nel cammino della vita, vi lasciamo, vi auguriamo una buona domenica nel Signore. Ciao da parte di Irene, da parte di Marco che ha dovuto fuggire via per impegni familiari
e di Padre Gianni.